La parola di Dio è viva, efficace, discerne i sentimenti e i pensieri del cuore.
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Matteo.
Gloria a te, o Signore.
In quel tempo Gesù parlò dicendo: guai a voi, scrivi e farisei ipocriti, che pagate la decima sul menta, sul anetto e sul cumine, e trasgredite le prescrizioni più gravi della legge: la giustizia, la misericordia e la fedeltà. Queste invece erano le cose da fare senza tralasciare quello. Guide cieche e filtrate il moscerino e ingoiate il cammello. Guai a voi, scrivi e farisei ipocriti, che pulite l'esterno del bicchiere e del piatto, ma all'interno sono pieno di avidità e di indifferenza. Fariseo cieco, pulisci prima l'interno del bicchiere perché anche l'esterno diventi pulito. Parola del Signore.
Lode a te, o Cristo.
Ancora una volta dobbiamo ascoltare questa parola essenziale del Vangelo, che Dio è verità. Non inganna, non si inganna, e Gesù Cristo è il Verbo del Padre, è la verità incarnata perché gli uomini conoscano la verità, che è la vita, e nel tempo e nell'eternità. Sono pensieri così grandi, così profondi, che se ci cominciamo a entrare dentro, cominciamo a gustare la parola di Dio. Il Vangelo è saporito, non è insipido come i vostri lunghi, infiniti articoli e che leggete sui giornali e che ascoltate dalle trasmissioni televisive. Il mondo tra le chiacchiere si affoga. Deve compensare con le chiacchiere la mancanza di verità. Spesso deve anche nascondere la menzogna. Bene, San Paolo dice: cercate la verità e troverete Gesù. Addirittura si lamenta perché qualcuno della comunità di Tessalonica ha scritto una lettera e l'ha fatta passare come lettera scritta da Paolo, e lì diceva che la fine del mondo era imminente, quindi tutto catastrofico. San Paolo dice: non è così, voi dovete conservare la parola del Vangelo e dovete quindi testimoniare ai pagani che siete fedeli al Signore che vi ha redenti a prezzo di sangue. Gesù qui, quando rimprovera l'ipocrisia di questi farisei, lascia tre strade aperte che noi dobbiamo percorrere per non assomigliare agli ipocriti e ai falsi e ai menzogneri del mondo. La giustizia. E come facciamo a capire quali cose sono giuste? E la coscienza. è questo metro divino che Dio ha stampato dentro l'anima dell'uomo. Tra la mente, il cuore e lo spirito, noi sappiamo discernere le cose giuste dalle cose false, sballate, inique. E allora la giustizia ci porterà fino alla salvezza, ci porterà fino alla verità, ci porterà fino a Gesù. Un uomo giusto è un uomo che riflette, che approfondisce la verità, è un uomo che traduce nelle opere con saggezza ciò che ha capito e porta dentro. E poi è lo specchio di Dio la giustizia. Il Signore è giusto. Gesù è il giusto di Israele. La misericordia, aggiunge Gesù, perché la misericordia è la disponibilità costante al perdono dei difetti, dei peccati, degli errori del nostro prossimo. Ricordate la parabola di quei servi debitori, che c'era uno debitore di 10.000 talenti. Signore, abbi pietà di me, io ti salderò tutto il debito col tempo. Non ci sarebbe mai riuscito. Però il padrone accettò la buona volontà, la buona disponibilità a risarcire tutto, a coprire tutto quel debito, e lo mandò condonato. Poi a sua volta invece fu violento contro un altro che gli doveva 100 denari, un piccolo debito. Allora il padrone lo richiamò e gli disse: tu sei stato iniquo, sei stato ingiusto, tu non hai saputo perdonare, aspettare che ti condonasse il debito, e allora torna ad essere debitore come prima. Quindi la misericordia è una qualità tipicamente, proprio prettamente cristiana. Fuori del cristianesimo, tanto la misericordia quanto la carità sono virtù sconosciute. Allora dobbiamo, per amore di Dio che ci perdona, perdonare sempre, perdonare tutto, perdonare a tutti. E poi dice Gesù la fedeltà. La fedeltà suppone che noi conosciamo la verità, conosciamo i comandamenti di Dio, allora siamo in grado di osservarli, altrimenti cadiamo in quella ipocrisia dei farisei, che lavano l'esterno del bicchiere, si lavano le mani prima di mangiare, e così nelle piazze vanno a collocarsi lì nei posti di onore, a farsi vedere che stanno pregando, che hanno il timore di Dio. Tutta paglia. Al Signore questo non dice nulla, non serve a nulla. La fedeltà esige una partecipazione interiore alla sapienza di Dio, cioè attraverso la sapienza dello Spirito si arriva all'osservanza perfetta della legge di Dio, non svuotata del contenuto e salvata nell'esteriorità. Il Signore, dice il Vangelo, che guarda nel cuore, l'uomo guarda in faccia, homo videt in facies, Deus autem in corde. Lui entra dentro, legge nel cuore, sa quello che noi veramente vogliamo, sentiamo, comprendiamo, conosce il pentimento del cuore degli uomini. Ed ecco perché è misericordioso, e Gesù aggiunge: siate misericordiosi come è misericordioso il Padre vostro celeste. Questa è la cosa che ci porta veramente ad essere cristiani e quindi qualificabili come fedeli. Oggi celebriamo la festa di Sant'Agostino, ieri abbiamo celebrato la festa della mamma, Santa Monica, e il più grande teologo, il più grande dottore dell'Occidente. Dopo i tanti anni di preghiera della madre, finalmente si converte, battezzato da Sant'Ambrogio, poi studia la teologia cristiana, si fa sacerdote, infine viene eletto vescovo e vive intensamente la sua conversione. Ha scritto libri che ancora oggi sono, direi, il fondamento di tutta la teologia, specialmente dell'Occidente. Poi il libro più celebre scritto da lui è quello delle Le Confessioni, in cui rivela tutto il dramma che ha vissuto prima e dopo la conversione, e non finisce di ringraziare Dio, di lodarlo. Ci sono delle preghiere stupende nelle confessioni che lui ha scritto dopo la morte della mamma, e quindi ormai in cammino alla ricerca della sapienza del cuore e dello spirito. Le confessioni, tra l'altro scrive lì a proposito della mamma che è morta: Signore, io non ti rimprovero perché me l'hai tolta, ma ti ringrazio perché me l'hai data. E spesso nei foglietti commemorativi dei defunti si ritrova giustamente questa espressione. Dovremmo abituarci a dirla anche noi: Signore, non ti rimprovero perché mi hai tolto questo o quest'altro, ma perché me l'hai dato, io l'ho potuto godere. E ha scritto una regola monastica su cui si sono basate quasi tutte le regole successive a lui, e vissuto in un periodo in cui la persecuzione romana era finita, però non mancavano le tribolazioni delle divisioni all'interno della Chiesa, e lui lì è stato veramente un grande. Noi abbiamo sempre i segni dello Spirito Santo nella Chiesa, quindi non è soltanto una spiegazione sulle parole, ma è anche una memoria continua dei santi che rappresentano nella vita, nelle opere, nell'amore Gesù. Eleviamo a Dio la nostra preghiera.